Carta vetrata di Alberto Gaffi, con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo una nuova puntata che sta partendo oggi, come al solito, Flaminia Naro.
Ben trovati a tutti, siamo qui con l'ambasciatore Armando Sanguini, col quale ci eravamo dati appuntamento la settimana scorsa. Purtroppo non è con noi il generale Angioni, non è potuto venire, ma parleremo con l'ambasciatore di questi ultimi avvenimenti drammatici, purtroppo, che si sono svolti in Tunisia.
E quelli che speriamo non avverranno più, ma soprattutto una domanda sorge d'obbligo. È vero che qualcuno solleva l'ipotesi che non siano veramente collegati all'ISIS, ma siano atti compiuti da dei terroristi scollegati da al-Baghdadi?
Ma io direi che l'attribuzione di quella strage all'ISIS è stata abbastanza troppo sollecita, quando tutto indicava che in realtà l'ISIS poco c'entrava. Siamo stati indotti in errore anche perché c'è stata una mezza accreditamento da parte dell'ISIS stesso di questa strage. In realtà quello che sembra emergere, sia come tecnica sia come come impostazione dell'attacco, più un attacco di derivazione al-Qaediana che non dell'ISIS. Ciò che fa una differenza sostanziale, perché se noi pensiamo a quello che è successo adesso in Yemen, ad esempio, dove invece si è trattato di un attacco dell'ISIS, è stata una strage di oltre 150 persone, tra i quali, cioè tutti praticamente musulmani, perché una delle differenze tra Al-Qaeda e ISIS è che l'ISIS non fa distinzioni di sorta, sono tutti destinati a morire i nemici, mentre Al-Qaeda sta attenta a non colpire i fratelli musulmani, ancorché eretici. E questa è una differenza abbastanza importante. L'altro elemento che sta emergendo è che le modalità di questo attacco sono ancora tutte da chiarire, nel senso che non è ancora affatto chiaro che l'obiettivo primario fosse il bardo, né i turisti, forse il Parlamento. Tutto questo per dire che a pochi giorni da quella strage gli elementi di chiarezza sono pochi, gli elementi di nebulosità sono molti. E bene ha fatto il presidente della Tunisia a richiamare anche gli errori dell'intelligence, cosa che era successa anche a Parigi, perché a fronte di un nemico così poco visibile gli strumenti di difesa sono sempre molto molto ridotti.
Ma il fatto che i terroristi siano morti lo trova casuale? Perché mi viene un po' da collegarlo al fatto di Parigi, no? Je suis Charlie, dove morirono anche loro, e quindi di fatto non ci sono testimoni che possano rivelare i mandanti.
Io non sono così complottista, però non c'è dubbio che un errore clamoroso è stato sicuramente errore, poi la fatalità va a capire, è stato quello della morte degli attaccanti, sia quelli di Parigi sia quelli di Tunisia, perché morti gli attori, la commedia può essere scritta da chiunque e quindi fare il servizio di chi diffonde l'informazione in merito. E questo è un punto interrogativo serio. Certo, questa è la falla più grossa dei servizi di sicurezza e francesi e tunisini.
Però ritorniamo a parlare della Libia, che era poi l'argomento principale di cui ci volevamo occupare. Tutto questo può avere avuto una ripercussione sulla politica libica o sono completamente slegate?
Certamente sì, perché con questo attacco la paura del jihadismo galoppante si è sicuramente ingigantita e ha portato a riflettere anche le potenze che in qualche modo si stanno in questo momento confrontando sul teatro libico.
Ecco, però volevo chiedere, a parte le potenze che si stanno confrontando, c'è un tema spinoso, le potenze che si stanno e stanno armando, perché chi è che fornisce le armi? Sappiamo che anche il Papa ha fatto un intervento importante proprio per cercare di intervenire sul disarmo in generale. Sappiamo che in Svezia c'è la più grande produzione di armi da guerra
leggere.
Di armi leggere,
ma vede, il mercato delle armi è la faccia della verità. Vale a dire, se noi andiamo a vedere le indagini sulle esportazioni di armi, che degli ultimi 10 anni, tanto per rimanere su una attualità forte, e noi vediamo che il mercato delle armi, le esportazioni delle armi sono aumentate su percentuali a 2 cifre. E questo riguarda non solo la grande potenza americana, non solo la potenza russa, ma riguarda anche l'Italia, che ha visto crescere di oltre il 30% le sue vendite di armi leggere. E poi, ecco, anche la virtuosa Svezia, che sicuramente non si tira indietro quando si tratta di sostenere la propria economia anche attraverso la vendita di armi.
Io mi permetto di raccontare un piccolo episodio di qualche anno fa, ormai sono quasi 15, era quasi terminata l'operazione Oil for Food a Baghdad e mi recai con degli amici per testimoniare la situazione in corso in Iraq in quegli anni. E mi ricordo che tra i paesi che avevano rispettato l'embargo veramente alla virgola, l'Italia era tra i paesi più ossequiosi dell'embargo, mentre altri paesi come la Francia, come la Svezia, utilizzavano bandiere più o meno fantoccio per continuare bellamente a vendere quello che volevano vendere, a prezzi tra l'altro molto fuori mercato, perché l'embargo fa questo, produce questo bel vantaggio, che chi lo aggira può fare il prezzo che vuole.
Ma sa, la bandiera della verginità ha sempre venduto molto bene, no? E quello delle armi è forse l'esempio più clamoroso. Quello che suscita a dir poco perplessità è che i richiami vigorosi di Papa Francesco non solo sono rimasti inascoltati, ma sono stati praticamente soffocati o messi in ombra dai grandi media internazionali, perché scoperchiare questa pentola delle armi è scomodo per tutti, sia per quelli che vendono alla luce del sole, perché alcune partite di armi si possono vendere anche in base alla rigorosa legge italiana. Dall'altra parte ci sono quelli che invece fanno fare dei giri strepitosi alle armi, per cui alla fine si scopre che ci sono i Kalashnikov dove dovrebbe esserci le Beretta e viceversa. Quindi è un mondo in cui l'oscurità regna sovrana.
No, tornando a parlare del Papa, tra l'altro c'è una cosa di cui vorrei che lei desse un approfondimento, ed è relativo al Giubileo della Misericordia. Intanto perché il Giubileo della Misericordia ha creato nell'opinione pubblica una strana reazione, cioè invece di focalizzarsi proprio sul significato religioso e pastorale del Giubileo, la gente si è quasi infastidita per la confusione che verrà creata. Quindi già c'è un contrasto tra quello che dovrebbe rappresentare quello che poi invece arriva all'opinione pubblica. Ma non trova che c'è anche un messaggio politico dietro tutto questo? Perché in fondo questa presa di Roma è il Vaticano che apre le porte in maniera così emblematica.
Ma sa, vediamo un momento molto, molto curioso, perché da una parte c'è un laicismo imperante in base al quale poi le scelte vengono fatte in termini di economicità, in termini di tranquillità di traffico e così via. Dall'altra si esalta invece Papa Francesco per le nobili parole che pronuncia. È una contraddizione che in questi giorni, no, è arrivata al parossismo proprio con questo annuncio del Giubileo. Io vorrei aggiungere un altro aspetto. Giubileo della Misericordia. Misericordia poi ha come origine quello di compatire coloro che soffrono, che sono in miseria. Perché sottolineo questo aspetto? Perché uno dei lati più oscuri della nostra civiltà così ricca, così opulenta, ancorché in crisi, è che gli aiuti umanitari per i profughi siriani, sono milioni ormai di persone, costituiscono uno stato a parte che è distribuito tra vari paesi, non si riesce a colmare il deficit di contribuzioni per poterli assistere. Quindi siamo in una fase di indifferenza, direi quasi di ostilità alla miseria altrui, perché siamo troppo preoccupati della pagnotta di oggi a casa nostra. E questo mi sembra un argomento molto forte.
E allora ringraziamo l'ambasciatore Armando Sanguini, che tra l'altro è chiamato, lo stanno chiamando dappertutto, radio, televisioni, per i suoi interventi così precisi e illuminanti.
Spero solo di non dire sciocchezze.
Beh, direi proprio di no. E speriamo di averla qui presto un'altra volta.
Voi chiamatemi, io la carta vetrata ci tengo.
Grazie, noi a lei. Alla prossima.
Alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuto al professor Giuseppe Olongo, che raggiungiamo a Gorizia, dove gli chiediamo qualcosa di molto interessante per noi. L'esperienza che lui ha sempre portato avanti di coniugare scienza e letteratura, quindi facoltà umanistiche, facoltà scientifiche, letteratura, Repubblica delle Lettere, come dice recentemente anche in un'intervista a Benedetta Craveri il professor Marc Fumaroli, che insegna al Collegio di Francia, ebbene lui ha fatto questo e recentemente è stato ospite a Roma della Biblioteca Marconi, vicino Viale Marconi, dove Leone Montagnini ha organizzato per lui una lettura in forma quasi teatrale, con delle proiezioni molto suggestive, di una sua opera Farm Hall 45, tratta da una intercettazione, da diverse intercettazioni, potremmo dire ante litteram, spionistiche fatte dal governo inglese, governi alleati in generale, di 10 prigionieri, di 10 persone colpevoli di essere stati scienziati al servizio della Germania, tedeschi e al servizio della Germania, per lavorare alla soluzione bomba H, si chiamerà successivamente bomba H, ma loro lavoravano comunque a una bomba atomica. Si parla di scienza e si parla anche di teatro, quindi di messa in scena, qualcosa di molto particolare. Perché ha scelto questo argomento, visto che oggi si parla molto, diciamo, in termini di separazione tra le discipline scientifiche e le discipline umanistiche?
Ma è un peccato che ci sia questa separazione, perché l'uomo è uno, i suoi interessi sono molteplici, però si trovano sempre riuniti nelle facoltà che fanno capo a una persona. Non è una cosa molto recente questa divisione tra scienze umanistiche e discipline scientifiche, risale grosso modo al 600, però dobbiamo tenere presente che nel 600 un personaggio come Galileo, che è considerato giustamente il fondatore della scienza nuova, era anche un grande umanista, quindi si occupava di musica, si occupava di letteratura, faceva conferenze su Dante, quindi voglio dire, è una forzatura quella di individuare da una parte la cultura scientifica e dall'altra la cultura umanistica. Snow, quarantina di anni fa, aveva scritto un libro intitolato Le due culture, in cui, esagerando un pochino, rappresentava i salotti dell'università di Oxford e di Cambridge divisi in due parti. In un angolo stavano gli umanisti che parlavano di Shakespeare, nell'altro angolo stavano gli scienziati che parlavano del secondo principio della termodinamica, e non si mescolavano mai. Ora, questa ovviamente è un po' una caricatura, però in un certo senso molti scienziati rifuggono dalla cultura umanistica e molti umanisti non sanno nulla di scienze. Questo è un grande peccato, perché appunto la cultura è una e dovrebbe ritornare ad assumere lo spettro unitario. Non è facile, perché oggi la specializzazione sia nel campo scientifico sia nel campo letterario o artistico in generale è talmente spinta che è difficile riuscire a conciliare le due cose. Però almeno provarci, ecco, io ci ho provato nel corso di tutta la mia vita, perché vengo dalla scienza, sono matematico, sono ingegnere elettronico, però mi sono sempre occupato anche di umanesimo, di scrittura, soprattutto scrivendo parecchi romanzi, parecchi racconti e facendo anche delle opere teatrali come questa che lei ha menzionato, Farm Hall 45, che nasce appunto dalle intercettazioni compiute nel 1945 per 6 mesi in una tenuta di campagna dove erano stati rinchiusi, diciamo, agli arresti domiciliari, se vogliamo, 10 scienziati tedeschi che si erano occupati delle ricerche sull'uranio. E loro non sapevano e non immaginavano di essere spiati con delle apparecchiature elettroniche, ma queste conversazioni sono state trasmesse poi agli altri comandi alleati, sono state mantenute segrete fino al 92, poi nel 92 sono state rese libere. Io ho letto queste registrazioni e ho trovato la cosa di un interesse estremo, tanto che ho detto qui c'è il materiale per farne un dramma. dramma che appunto ho fatto, è stato rappresentato a Padova, a Firenze e adesso in questa versione, come dire, semplificata e un po' abbreviata, adattata a Roma in questa biblioteca, ed è stata un'esperienza bellissima perché c'era il Pienone, perché c'erano queste lettrici bravissime che pur non avendo esperienza professionale avevano una grandissima passione e una grandissima competenza, e quindi è stato uno spettacolo davvero entusiasmante dove si unisce appunto la scienza con l'umanesimo.
Mi ricordo in particolare Carla, che si è occupata dei tagli, che ha dato delle risposte esaustive per quanto riguardava anche il dilemma che colpisce gli scienziati quando gli si parla delle loro responsabilità. Si parlano tra di loro della responsabilità.
Certo,
in particolare
certo.
Il passaggio quando uno di loro, in prigione, perché di questo si parla, ottenne il premio Nobel, che non aveva potuto ottenere prima perché Hitler aveva proibito a tutti gli scienziati tedeschi, naturalmente non quelli espulsi che lo ottennero, però è ovvio, quelli non erano più per lui tedeschi, di ottenere il premio Nobel. Volevo però leggere qualcosa di umanistico, quindi però per dimostrare quanto lei sia questo ponte, questo vaso di comunicazione tra il principio, diciamo, scientifico, i principi scientifici e le arti cosiddette umanistiche. Squilli di fanfara lontana è uno dei suoi più recenti libri, uscito per Zelig Moby Dick, e a pagina 122 iniziamo una brevissima lettura. Nikonos dice: sì, l'ho ammazzato io, le parole mi giungono da molto lontano, ho già bevuto 2 bicchieri di questo vino della Virginia, non è male, anzi sembra un Chianti robusto. E lui dice: sì, gli ho sparato da una decina di metri, stavo sotto vento. Allora capisco che parla di caccia. La cosa mi fa una grande impressione. Non sapevo, non immaginavo niente di simile. Nikolaos Angelopoulos che va a caccia. Deve esserci un errore. Parla di un altro, no? Racconta una barzelletta. Ecco, una barzelletta. Ma non è affatto una barzelletta, dice. Bisogna capirlo al fianco, un po' sopra la spalla, per prenderlo al cuore. E io rimango allibito e un po' costernato. Quindi, professore, possiamo dire che lei gioca, si destreggia con pari qualità, con pari risultati tra le due materie, ecco, tra i due ambiti, e li ricongiunge, in qualche modo fa questo miracolo, le due fette della mela, i due lati della mela si ricongiungono e ritornano un po' in un unico platonico, possiamo dirlo.
Beh, diciamo, non sono io che devo giudicare della bontà dei risultati, io mi sforzo di farlo,
esatto.
Poi naturalmente gli altri devono giudicare o perlomeno dare un giudizio, spero benevolo, su questo tentativo, che per me però è importante,
molto, essenziale.
Perché appunto riunendo le due metà della mela, come lei ha detto, si ricompone quella qualità primigenia di unità che Platone aveva già narrato nei suoi miti, no? Gli uomini erano inizialmente androgini, poi sono stati tagliati in due e ciascuno va alla disperata ricerca della propria metà nel mondo. Bene, ciascuno di noi che faccia parte della tribù degli umanisti o della tribù degli scienziati va alla caccia del suo complementare. Alcuni lo fanno, diciamo, consapevolmente, con grande sforzo, con grande dispendio di energia. Altri non tentano neppure di farlo, accontentandosi di essere su un solo versante. Però in questo modo forse si ha un impoverimento di quello che potrebbe essere la grande unità che noi dovremmo ricercare.
Noi siamo dalla sua parte, professore, non diciamo forse, diciamo sicuramente ci si impoverisce, perché la parte umanistica non può essere disgiunta da quella scientifica e viceversa, entrambe fanno parte dello stesso individuo. Grazie ancora, professore. Un'ultima battuta prima di salutarci: ci saranno nuove sorprese, nuove pubblicazioni dove la vedremo protagonista, magari anche a Roma?
No, io mi auguro proprio di sì, a Roma ho molti amici e quindi non mancherà l'occasione per rivederci a Roma in un prossimo futuro. In pentola ci sono delle cose che bollono.
Grazie, tanti auguri. Ricordiamo Giuseppe Olongo, Squilli di fanfara lontana, i libri dello Zelig Moby Dick per soli 14 euro, sono 154 pagine. Alla prossima.
Grazie,
arrivederci.
Alla prossima, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, ringraziamo in regia Andrea Lamura e diamo la linea a Flaminia Naro per intervistare una scrittrice, Luciana Capretti, che è nata a Trimoli, Libia, quindi molto molto in sintonia con il precedente intervento e il suo libro di oggi è Ghibli Rizzoli.
Sì, facciamo un accenno a Ghibli, che in realtà è il tuo primo libro e che è scritto già qualche anno fa, e che appunto, siccome è in sintonia con l'intervista di prima con l'ambasciatore Armando Sanguini, che tra l'altro è un comune amico, volevamo fare un accenno. Allora, tu sei nata a Tripoli e sei andata via proprio in quel periodo in cui Gheddafi nazionalizzò il paese e quindi cacciò tutti gli italiani.
In realtà io sono andata via qualche anno prima, perché la mia famiglia si è trasferita, parte della mia famiglia, un'altra parte invece è rimasta, quindi poi il romanzo prende l'avvio proprio da questa vicenda, una vicenda familiare, cioè mio zio è rimasto e è stato cacciato da Gheddafi. Quello che è successo è che in realtà lui è finito in prigione con una falsa accusa e c'è stato un processo, ha capito che questo processo non si sarebbe mai risolto e quando ha potuto è scappato. Ed è stata una storia incredibile, perché lui è venuto via in mare ha fatto la tratta che adesso fanno i migranti. In motoscafo è arrivato a Lampedusa, aveva perso anche lui la rotta, la benzina, e si è rimasto in mare senza bere, senza mangiare per giorni. Insomma, è stata una vera avventura. E questa storia familiare a un certo punto risuonava dentro di me, e quando ho deciso di scrivere ho cominciato a fare delle indagini. Lui non aveva mai parlato di questa vicenda con noi, perché era stata una vicenda troppo dolorosa, e quindi io ho fatto delle ricerche con i suoi amici, con persone vissute in quel periodo a Tripoli, e ho scoperto che di storie interessanti ce n'erano molte da raccontare. Quindi Ghibli è diventato un romanzo corale, è uscito qualche anno fa, ma è ancora molto attuale, perché è appunto Tripoli e le vicende.
In questo momento è particolarmente attuale, ed è un romanzo, poi non ha retorica, non è veramente un romanzo scritto con un linguaggio poderoso ma anche sottile, che veramente colpisce molto il lettore, e ha un'introduzione veramente interessante, che è una citazione di un poeta arabo, mi pare, che dice: ci ritroveremo tutti in un prato, quel prato comune poi a tutti gli esiliati.
Al di là del giusto e dell'ingiusto c'è un prato, ci troveremo lì, ed è Rumi. Penso che sia così, nel senso che bisogna trovare un terreno comune, ne parlavate anche prima, no? I negoziati, bisogna trovare un terreno comune per convivere. In questa storia di Tripoli, fra gli italiani appunto e i libici, ci sono state dei soprusi, ci sono state delle violenze da una parte e dall'altra. Bisogna trovare un modo per risolverle poi e per convivere. Questo un po' era il messaggio del libro.
Mi piace ricordare il generale Angioni quando ci dice prato pagano, in qualche modo, non religioso, perché le religioni dividono. Quindi ritornare alla cultura pagana.
La cosa bella di Tripoli era che ad un certo punto le religioni convivevano, e cioè c'erano le moschee, c'erano i templi, e c'erano le sinagoghe appunto, e c'erano le chiese, e quindi c'erano questi popoli con le loro religioni che riuscivano a convivere durante il regno di Re Idris, e poi naturalmente.
Ma ricordiamoci anche la passeggiata sulla spianata delle moschee, insomma, anche quella che scatenò di nuovo una terribile guerra tra israeliani e i musulmani. Secondo me, secondo molti che hanno vissuto in quelle zone, ogni simbolo esterno diventa un problema. Costruire una chiesa è comunque un elemento di disdoro per chi non è cattolico. Costruire una moschea lo è altrettanto. Poi ritorniamo agli antichi romani, che dicevano: il tempio in casa, fuori i templi solo pagani.
Sì, certamente le religioni, voglio dire, hanno sempre diviso, e oggi lo vediamo, ma quando diventano fondamentalismi. E quindi, voglio dire, quello che ci dobbiamo augurare appunto è che questo fondamentalismo in qualche modo...
La famosa moschea accanto alle Torri Gemelle, la ricordiamo tutti, no? Okay.
Comunque, secondo me il messaggio che poi tu, è quello che tu lanci con il libro, è di grande saggezza, ma soprattutto di grande civiltà, perché la parola chiave per me è la civiltà, che va oltre la religione, oltre tutto. Se si arrivasse a un grado di civiltà più alto, forse anche queste guerre sarebbero superate. Ad ogni modo, salutiamo Luciana Capretti con Ghibli e le diamo appuntamento fra una settimana per parlare invece del suo ultimo libro, che è Tevere, uscito per le edizioni Marsilio, che parla di tutt'altro periodo storico e di tutt'altra cosa.
Grazie, arrivederci.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo con noi ospite un'amica, Patrizia Valentini, romana come me, nata alla fine degli anni 60 in questa città. Come stai, Patrizia?
Benissimo.
Io volevo parlare con te di letteratura erotica, perché sei arrivata alla letteratura erotica dopo tanti concorsi, in particolare hai vinto il RIL, Riflessi di luce lunare.
Sì. Con un racconto, sì.
Il racconto come si chiamava?
Il racconto si intitolava Il solito silenzio.
Bene, Il solito silenzio. Invece noi adesso leggiamo qualcosa dal tuo blog, da Blue Velvet, una dedica...
Sì, Your Blue Velvet, esattamente.
Your Blue Velvet, una dedica a David Lynch, immagino,
sì,
quindi
sì,
al grande regista americano. In particolare, sei tutto il porno di cui ho bisogno, che poi ci spiegherai che cos'è questa partenza. Quel giorno sono entrata in un palazzo sconosciuto. Ho premuto il tasto dell'ascensore e spinto il tasto 4. Mentre salivo e sentivo il rumore lieve della carrucola del vecchio ascensore, mi sono ripassata il rossetto e ho lasciato che le mie labbra calde aderissero alla parte fredda dello specchio e ho lasciato l'impronta della bocca. Pensavo, se mi ammazzeranno, troveranno le tracce del mio passaggio. A mia madre avevo detto che stavo in giro con le amiche, che visto il freddo che faceva ci saremmo fermate in un bar a prendere un cioccolato caldo con la panna. Lui mi aspettava sulla porta sorridente. Ciao! Mi ha stretto la mano in modo vigoroso. Mi aveva l'aria gentile, non credo mi avrebbe uccisa. Aveva voluto sapere solo il mio nome, non mi aveva chiesto nemmeno l'età. Era il mio primo appuntamento, quindi questa è una storia vera, un appuntamento con...
Autobiografica, sì, perché ti spiego, praticamente...
Chi era questo signore che ti
aspettava? Era un fotografo, dunque, questo periodo... il mio periodo adolescenziale.
Non a luci rosse, ma comunque soft erotico.
Sì, dunque, riguarda la mia scoperta del sesso, della sessualità, e quindi del mio corpo attraverso la fotografia.
Come capita spesso.
Sì, quindi ho cominciato a frequentare una serie di fotografi e a mostrarmi a loro completamente nuda e farmi fotografare. Quindi attraverso le fotografie, attraverso la scoperta del mio corpo, ho cominciato a capire cos'era...
Essere donna.
Essere femmina e essere donna. Sì, sì.
E anche forse padroneggiare gli uomini.
Sì, e ti sottolineo che comunque io ero molto piccola e non avevo ancora,
non ti avevano chiesto
l'età. Non avevo ancora avuto rapporti sessuali, per cui ho cominciato
prima
a
mostrarti
scoprire,
nuda,
capito?
Prima che mostrare.
Sì, io avevo questo atteggiamento, volevo mostrarmi e non avevo nessun pudore. Ho fatto anche la modella per un pittore di nudo, non avevo nessun pudore a mostrarmi, anzi mi piaceva tantissimo.
Ma veniamo invece alle tue prossime scritture,
sì,
quelle che stai cercando di pubblicare. Ricordiamo che oggi sei rappresentata da
Lietta Manganelli, sì,
un'agenzia importante, poi la figlia del grande scrittore
Giorgio Manganelli, sì.
Come sta andando?
Ho scritto questo mio primo romanzo, dove ho scritto vari racconti, ho scritto un romanzo intitolato La bocca. E
questa bocca che torna.
Questa bocca che ritorna.
A Roma si dice boccaccia mia, stai zitta.
In questo caso.
Invece apriti.
Stai zitta,
no.
Però fai altre cose.
Ah, un silenzio però attivo.
Sì, molto. E quindi stiamo aspettando risposte da case editrici. Anzi, se ci fosse qualche editore interessato
in ascolto,
a leggerlo.
Ci sono sempre.
Siamo pronti a farlo leggere.
E cosa ne pensi oggi che si è arrivati a dire che l'unica cosa che vende è l'erotico? Quando è arrivata però dall'estero. Perché,
sì, infatti, con le varie sfumature. Sì.
Esatto, perché altrimenti, tolta la James, ci sono tantissimi scrittori italiani che invece non hanno avuto grande fortuna. L'erotico in Italia non è particolarmente...
Sì, in questo periodo no.
...fortunato.
Ma non so, forse...
Perché?
Non so se è una scelta editoriale, perché io invece penso che...
Per benismo non direi.
No, l'erotismo io penso che sia la parte più vera delle persone
senza veli,
quindi c'è bisogno di esprimersi in quel senso e
liberarsi.
Di liberarsi completamente. Quindi io credo molto alla comunicazione erotica anche a livello
tornerai
verbale.
A leggerci qualche passaggio,
sì, volentieri,
di bocca?
Sì,
Ti aspettiamo allora. Grazie ancora. Ricordiamo Patrizia Valentini, per chi la volesse rintracciare sulla rete, col tuo blog Blue Velvet.
Your Blue Velvet. Oppure...
Your Blue Velvet.
Sì, sono anche su Facebook Patrizia Valentini.
Rintracciabilissima.
Certo.
A presto.
Ciao a tutti. Ciao a tutti.
Carta vetrata.
Bentornato con noi a Carta vetrata, una nuova ospitata di Giancarlo Micheli, che ha preso la strada di Roma e non la vuole lasciare più.
Città eterna.
Si diceva la strada per il pellegrinaggio, adesso siamo pronti a il nuovo anno santo speciale, questo giubileo inaspettato della misericordia.
È il modo che ho escogitato per consacrarmi, immolarmi alla perennità.
Ti piace la parola misericordia? Tu che sei uno scrittore che giochi con le parole, cos'è per te misericordia, visto che parliamo di luoghi sacri, sacri non religiosi, perché tu parli naturalmente di una sacralità non religiosa.
Ma sì, la
che cos'è per te la misericordia? Qui... Poi torniamo ai tuoi libri.
A me risuona prima di tutto il concetto cristiano cattolico, e come tale, per mia, diciamo, indole che ho finito negli anni vissuti quasi per considerar naturale, la percepisco con una certa, un certo scetticismo. E,
questa esaltazione della miseria, perché misericordia, sì, la radice è miseria,
certo,
no?
Certo. E, la miseria per me non è qualcosa di positivo, insomma.
Non è l'umiltà.
Soprattutto quando si rifà alle cose dello spirito, la miseria, stento a trovarne un valore, ecco.
Tu invece lo spirito lo consideri enorme, dimensioni... forse nemmeno ponderabile.
Non tanto, magari anche minuscolo, però fondamentalmente, come dire, potente, capace di sviluppare l'umanità nelle regioni dell'immaginazione, cioè quelle...
Senza il corpo.
Quelle dove la specie si trova più a suo agio. Il fatto che poi si debbano porre nel futuro, perché la storia, giustamente, la si deve percepire come un cumulo di macerie che... ci si rovesciano sul capo dal passato.
E sulle quali costruire qualcosa anche, no?
Sì.
Pensiamo a Roma, è una città che nasce e continua a crescere,
sì,
sulle macerie.
Però
no?
Il futuro ha una sola garanzia, che è il presente, cioè ciò che
è
noi,
vero,
costruiamo con le nostre azioni.
E
la letteratura per me è,
esatto,
è l'azione per eccellenza.
Verso il futuro, sono questi messaggi verso
e
chi...
Poiché giochiamo con le parole, qui ho detto, testo e detto, azione per eccellenza, ecco, in questo caso mi sento di poter usare in maniera propria una parola che altrimenti mi spiace nella sua vulgata, diciamo, comune. Se ne fa oggi una grande...
Quale?
Questa di eccellenza.
L'eccellenza.
Se ne fa una grande...
Che suona un po' militaresco, no?
Sì, un po' militaresco.
Meccanicistico.
Meccanicistico e poi comunque... costruita, edificata su una concezione del valore che appunto risiede nella tradizione, in ciò che è consolidato. Ora invece per me il lavoro letterario si tratta proprio di far saltare, no, i valori consolidati, non tanto per negarli in maniera prioristica, quanto piuttosto per farli evolvere in senso appunto della metamorfosi dei corpi e delle idee, che è il luogo, questa metamorfosi, dove io credo risiedere il concetto più sacro.
Tu hai una cultura classica, sei formato dal liceo classico, quindi Ovidio e le sue metamorfosi ti sono,
sì,
proprie.
Molto.
Quanto ci tieni a Ovidio nelle tue scritture? Lo trovo ancora molto presente.
Credo che quello che alla fine conta nella genesi della, diciamo, nel parto letterario, creativo, sia fondamentalmente ciò che si dimentica. Ecco. Quindi, senz'altro, questa, non che io non continui a studiare anche la letteratura antica con passione, ma credo che perché sia attualizzata in un contesto efficace e giusto, deve rimanere come una traccia, diciamo così, ridotta alla sua essenza attraverso appunto la dimenticanza, che è diversa ovviamente dall'oblio.
Ti fai fistola, in qualche modo, tra passato e futuro, una sorta di tubo, di condotta, di liquidi, di energie, che non devono essere né troppe né troppo poche, perché sappiamo bene che la condensazione dell'energia provoca di nuovo la stasi e l'esplosione, quindi la fine della comunicazione. Quindi attenzione a caricare di troppe cose anche le scritture. Tu sei uno scrittore denso, l'ho sempre detto, lo ribadisco, porti il lettore a tante curiosità perché citi, io parlo in particolare in Indie Occidentali, ma non solo, un po' in tutti i tuoi libri, citi, sfiori tante cose che suscitano voglia di approfondimento. Una per tutte, ne abbiamo parlato tante volte, delle citazioni riguardo il taylorismo, no? Sul quale tu non fai una critica saggistica, ma lo sfiori e fai intuire al lettore, attenzione, quell'economia...
Mi piace soprattutto che il lettore giunga alle proprie libere conclusioni attraverso l'esperienza del vissuto dei personaggi autentici, più che quindi imbarcarmi, dedicarmi ad una... esegesi.
Sì, una lezioncina, ecco.
Sì, mi sembra più opportuno e più proprio anche dell'ambito letterario far sì che la verità di ciò che questo significa sulla pelle, sul sangue e la carne degli uomini emerga dal vissuto, ecco.
Chiudiamo con una lettura oggi questa tua visita da La Grazia Sufficiente, un libro giapponese, no? Possiamo definirlo tale, con la sua perfezione anche strutturale così rigida, ma una rigidità che poi diventa piacevole lettura, perché forse il primo libro che veramente possiamo definire leggibilissimo, non che gli altri non lo siano, ma porta avanti un po' questo come principio primo ispiratore, più che la drammaticità che spesso abbiamo detto, la necessità della scrittura.
Sì, anche questo è un libro plurivoco che porta in sé molte voci. Comunque, ecco, per tagliar corto con i discorsi, leggerei l'incipit, così come il libro ha inizio. Lungo la baia, sul fluttuante specchio lambito dai raggi del sole equinoziale, lungo la baia e al di sopra della linea di costa, dove le colline gonfiavano come verdi mongolfiere che si apprestassero ad azzurre ascensioni, là dove gli elementi celebrano la promiscuità delle loro nozze primaverili, recando in dote al giorno aromi e colori, per l'anzato tragitto di una strada sterrata e solitaria se ne veniva Taisho. Avanzava a passo svelto sopra al pietrisco del ciglio, sollevava con il taccheggiare dei sandali di legno effimere nubi di polvere, le quali andavano in parte a depositarsi sopra il cuoio della valigia di foggia occidentale che reggeva nella mano. Si fermava talora per stringere il nastro che gli allacciava sui fianchi il comon di seta nera, raddrizzava la tesa dell'ampio cappello di paglia e ripartiva con ravvivata lena. Una brezza lievissima spirava dal mare, si dissipava nel frondoso labirinto dei nespoli e dei susini che decoravano di frutti variopinti, dall'indaco al giallo al magenta, il declivio inerpicato sulla striscia bianca della strada.
Grazie a Giancarlo Micheli, al quale diamo appuntamento, speriamo a prestissimo, anche con nuove scritture, perché non hai mai smesso di scrivere, anche se purtroppo il lavoro degli editori non è stato alla tua altezza, lo dico da editore, che faccio mea culpa per la categoria tutta. Grazie ancora.
Grazie, a presto.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornati con Carta Vetrata, un indispensabile oggi veramente indispensabile, perché non è solo un titolo ma è soprattutto un autore. Abbiamo con noi Giovanni Pacchiano per parlarci di Giampaolo Rugarli, scomparso purtroppo l'anno scorso in dicembre e che oggi esce postumo con Marsilio, con Manuale di Solitudine. Ma a te la parola.
Sì, intanto vedo i riscontri pratici. Il libro consta di 230 pagine e costa 17,50 euro.
Ora, 7 centesimi a pagina, 7 centesimi a pagina.
Sì, esattamente. Allora, l'ascoltatore si dirà, ma chi è questo Giampaolo Rugarli? Perché in realtà Rugarli è uno dei grandissimi autori della letteratura italiana contemporanea ed è stato negli ultimi anni completamente dimenticato. Ma è un autore che vale davvero nomi come potrebbero essere quelli di Calvino, di Berto, di Pavese, di Parise. Però c'è un però, che Rugarli apparteneva alla categoria degli autori polemici, bizzarri, puntuti, che nella loro narrativa puntano soprattutto sulla critica molto violenta e grottesca della società, che certe volte inseriscono nei loro libri degli accenni a personaggi che a te, lettore magari un pochino più esperto, sembra di riconoscere, personaggi che si riferiscono al mondo delle lettere, insomma.
La cosiddetta società letteraria, la società letteraria che è questo grande circo Barnum, no?
Quindi questo oblio lo attribuisci proprio alla società letteraria?
Ma sì, certo, alla società letteraria, che è un mondo composito naturalmente, perché è fatto dagli editori, dai critici, e da chi alla radio o alla televisione può divulgare il nome di un autore, può parlare di un libro. Cioè, la mia impressione, perché è naturalmente un'impressione soggettiva, è che su Rugarli sia calato un velo di silenzio, come se fosse considerato un autore scomodo e dunque un autore da mettere un po' da parte. A me Rugarli ricorda molto, e l'origine è la stessa, perché entrambi sono napoletani, un grande narratore polemista del secondo Ottocento che è Vittorio Imbriani, il quale non aveva direi nessuno scrupolo nel criticare, nel mettere al bando la corruzione del mondo, della società e della politica napoletana del secondo Ottocento.
Gli Orsenigo.
Dio ne scampi dagli Orsenigo, certo, ma no, non solo quello, ci sono anche delle novelle bellissime e terribili. Io al lettore consiglierei di recuperarne una che è recuperabile, che si chiama La Bella Bionda, che ti insegna come una maestrina, bella ma povera, riesca a ottenere un posto che in realtà le spettava di diritto, ma di fatto concedendosi a chi questo posto, dal burocrate questo posto.
Torniamo a Rugarli al suo sì. Manuale di solitudine.
Il manuale di solitudine è un testamento, non, leggendolo postumo si prova malinconia e si prova anche un brivido, perché sembra che Rugarli presagisca la sua morte. È un libro di uccisioni e di morti, è ambientato a Sapri, non è un caso data la napoletanità d'origine di Rugarli.
Il grande Pisacane, il Pisacane che è stato trucidato dal prete.
Sì, ma tra l'altro nel libro il protagonista, che è un professore di scuola, cita più volte Pisacane, perché Pisacane aveva nobili ideali e poi è stato imbrogliato e ucciso, no?
Da un allora, prete, da un prete, dicondiamolo.
Sì, allora il professore abita con la moglie Irene, che è una donna bionda, alta, molto stramba. Il suo hobby preferito è andare sull'ottovolante e urlare aeroplano. Faccio una parentesi, i personaggi di Rugarli sono sempre degli strambi, è difficile trovare la normalità.
Posso dire adorabili strambi?
Ma sono strambi buffi, sono strambi vinti dalla vita, è la società che c'è sotto che dà ai personaggi questa sfiducia nei confronti dell'esistenza. In questo senso sono dei personaggi positivi, secondo me, perché fanno affiorare il malessere che magari noi proviamo sotto pelle. E comunque questi due coniugi abitano in una palazzina dove si succede una serie di delitti. Non si capisce chi è stato, ma una famiglia viene man mano eliminata con le morti più diverse. Un figlio cade dalla finestra e non si sa se è stato buttato o se viceversa si è suicidato. Un'altra viene avvelenata, un'altra ancora muore nella vasca da bagno perché le cade il forno della vasca. Insomma, il protagonista racconta questa serie di morti e naturalmente i sospetti man mano si restringono e poi alla fine, con un colpo di scena notevole, riusciremo a capire se c'è stato un assassino e se ci sono stati dei delitti. Però quello che importa di più, e lo dice Cesare De Michelis nella sua quarta di copertina, che vuole essere in certo senso anche un necrologio, quello che importa di più è veramente questo ritratto del mondo di oggi che Rugarli ne dà e che Rugarli dà nel libro, perché sotto ci sono le chiacchiere della televisione, le chiacchiere dei giornali, le bugie dei politici, il senso di smarrimento che l'uomo oggi e soprattutto il cittadino comune, il cittadino normale ha di fronte al mondo in cui vive. Ecco, tutto questo si può riassumere nel titolo del libro, Manuale di solitudine, perché sembrerebbe che al mondo non ci fosse altra soluzione se non rinchiudersi in se stessi, nella propria casa, e coltivare, come fa il protagonista, delle fantasie. Il protagonista ha due fantasie ricorrenti. Una è quella della protagonista di Jane Eyre, di Charlotte Bronte, e lui sogna la sua Charlotte, e poi di rimando sogna un'altra Charlotte, Charlotte Gainsbourg, l'attrice, no? E si trastulla, si gingilla di questi sogni che alla fine lo porteranno a un isolamento totale. Il libro è bello e terribile, no? Non credo di poter dire altro.
Giovanni, possiamo dire che ci riporta anche al Manuale dell'amatore di Søren Kierkegaard, no?
In un certo senso sì, ma siamo di fronte sempre a questi libri, direi, di rottura, che sono libri come dire, disturbanti, no?
Come piacciono a noi.
Però ti posso dire, l'hai descritto con le parole bello e terribile, mi pare che lo sintetizzi perfettamente. Mi pare che la Marsilio stia facendo però un bel tentativo, e perfettamente andato al punto, di recuperare storie e anche autori per ridar voce, ecco, a qualcuno o a qualcosa che non era andato a finire nell'oblio, come dicevamo prima.
E non lo meritava. Ah,
assolutamente sì, io ho veramente molta stima del lavoro che Marsilio sta facendo sia sugli italiani che sugli stranieri, perché per esempio va bene che sono di moda, però tutti i gialli nordici, Svezia, Norvegia, Danimarca eccetera, a partire dai gialli dove il protagonista è il commissario Wallander, oppure quelli di i thriller di Larsson, no? Sono tutti romanzi che mettono in luce la distonia profonda fra l'individuo e la società. E se confronto questo lavoro con quello che viene fatto da altri editori che viceversa privilegiano terreni molto più rosei, non posso che non essere ammirato del lavoro della Marsilio.
Grazie ancora Giovanni, alla prossima puntata.
Grazie a voi, arrivederci. Thank you.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro amico Giuliano Soria, il nostro corrispondente dal Piemonte, esattamente da Torino, per parlarci sempre di letteratura iberoamericana.
Oggi vi parlo di uno scrittore dell'Uruguay, che è un piccolissimo paese dell'area rioplatense, di un certo Florencio Sanchez, che ha vissuto anche tra l'altro un anno a Milano e a Genova, e che è un grandissimo uomo di teatro, un grande drammaturgo. È pubblicato da Pensa Multimedia per una collana che si chiama La Quinta del Sordo, e La Quinta del Sordo era la casa in cui Francisco Goya dipinse le formidabili Pinturas Negras.
E il titolo, Che razza di gente, giusto?
Che razza di gente, quindi sono una serie di pièce teatrali.
Dei ritrattini, possiamo dire dei monologhi ritrattini dove si ride e si piange.
Dove si ride e si piante. Lui è una sorta di positivista pessimista che crede alla fatalità ereditaria, alla degenerazione della famiglia. Sono atti unici di una rigidità anche abbastanza dura, perché lui ha una tesi da dimostrare ogni volta, e forse il suo capolavoro è La Barranca Abajo del 1905, che è stato uno delle pièce che ha avuto.
Quante pagine è il prezzo, così diamo le notizie necessarie ai nostri ascoltatori?
Le pagine sono 322, 18 euro.
Quindi col nostro giochino solo 5 centesimi a pagina.
5 centesimi a pagina, sì. Comunque i suoi grandi filoni sono pièce di ambientazione cittadine, in cui il drammaturgo evidenzia l'ipocrisia della borghesia del suo tempo. Immaginate Montevideo cosa non deve essere, e questo fa venire in mente subito il nostro Benedetti.
Mario Benedetti, certo.
Sì, perché ricordate quel libro, La Tregua, tutto
assolutamente
a Montevideo.
E anche le giornate che hanno dedicato qui a Roma all'Istituto Latinoamericano.
L'Istituto Latinoamericano. Un altro punto sono le opere i cui protagonisti appartengono al sottoproletariato cittadino, ambienti in cui si mescolano i criollios e gli immigrati italiani. E il terzo grosso filone sono i drammi rurali che vengono dal contrasto fra la modernizzazione delle campagne e il conflitto fra progresso e tradizione. Teniamo conto che l'Uruguay ha enormi distese di fincas, di vacche, di animali. Tra l'altro ci sono anche dei racconti che approfondiscono il cosiddetto cocolice, ossia che è un dialetto letterario che è una mescolanza fra l'italiano e lo spagnolo, e che linguisticamente ha anche una tradizione accademica molto forte, perché è qualcosa che si parla solo lì.
Tu lo riesci a capire, lo leggi,
sì,
ci puoi far sentire qualcosa.
Capire. Adesso mi chiedi tanto.
Ma la prossima volta che ci colleghiamo.
La prossima volta vi parlo in cocolice.
Benissimo, così là sul.
E faccio le grandi lode alla tua assistente.
In cocoliccio.
Entro ora perché non mi ero ancora fatta sentire. Senti Giuliano, ti volevo chiedere una cosa su questo autore. Se lui utilizza questo tipo di lingua, no? Il cocoliccio, che evidentemente era stato portato dagli emigrati italiani.
Sì, è una mescolanza. Gli italiani si sono creati una loro lingua mescolando lo spagnolo e
l'italiano. Ma se lo utilizza questo autore è perché evidentemente aveva lui una radice italiana?
No,
o lo conosce e basta.
I suoi personaggi erano.
Ah, ecco, li fa parlare in cocolice.
Ricordiamoci che il 45% degli abitanti dell'Argentina sono di origine italiana.
E l'Uruguay non cambia, anzi.
È 35% l'Uruguay, poi l'Uruguay è molto argentino dipendente. L'Uruguay è un paese delizioso.
Legato a Garibaldi anche.
Se beh, certo. A Garibaldi, la casa di Garibaldi. Bisognerebbe che facessimo una diretta dalla casa di Garibaldi di Montevideo.
Magari.
Dove si balla il tango in modo meraviglioso.
E tra l'altro gli italiani sono molto ben considerati.
Molto ben considerati.
Bene, allora Giuliano, ricordiamo velocemente gli estremi del libro di Florenzio Sanchez, Che razza di gente, la collana La Quinta del Sordo, edizioni Multimedia Pensa, di Meridionali, se non ricordo male, giusto?
Sì.
Sono 322 pagine per 18 euro, 5 centesimi a pagina. Quindi buone letture con il nostro Florenzio Sanchez.
Grazie Giuliano.
A presto.
Con Carta Vetrata abbiamo ascoltato questo fantastico brano dei Beatles che proprio la settimana scorsa recentemente festeggiava il suo anniversario, vero Roberto?
È vero, ciao Alberto, ciao Famiglia, un
ciao
cordiale
Roberto.
Saluto. Ciao,
ricordiamo Roberto nostri... Paravagna ad Alessandria, scusatemi non l'ho
parlato. Allora Roberto, facci sognare.
Va bene, sì, no, mi è piaciuta molto la canzone dei Beatles anche perché c'è stato di recente appunto il compleanno, era uscita il 22 marzo del 1963 il famoso 45 giri con Please Please Me, e quindi essendo un beatlesiano insomma, ma mi aggancio al discorso dei Beatles perché di recente a Brescia, dove ha sede, e lo dico, l'associazione Beatlesiani d'Italia, i Beatlesiani d'Italia associati, di recente presso la nota libreria del centro, la libreria Tarantola, è stato presentato un romanzo, una storia d'amore. Questa volta, se mi consentite, mi diletterei un pochino sulle storie d'amore e di vita. Lasciami raccontare le stelle di Elvia Grazzi per edizioni Tea, è quello che si dice appunto un romanzo d'amore a grandi linee, ma è una storia non mielosa, questo vorrei sottolinearlo, è particolarmente commovente e si sviluppa intorno alla vicenda, una vicenda vera di un incontro che almeno sulle prime io direi non avrebbe dovuto esserci. Perché? Perché è uno di quegli incontri, a volte capitano nella vita, tra uomini e donne, che già sulle prime si potrebbero definire pericolosi.
Ai ai ai.
Ecco perché qui andiamo ad aprire
nell'ascensore
una porta,
quando si blocca.
È vero, pericolosi perché succede che, ad esempio, uno dei due, il protagonista maschile, Walter in questo caso, è un uomo che appartiene, direi, lo dico come uomo, al classico tipo di persona, di maschietto, indipendente, che prende molto e a volte da poco, diciamo, tanto per sintetizzare la sua filosofia di vita, mentre lei, la donna bianca, reduce da un abbandono, adesso sintetizzo come sempre la trama, cerca invece qualcuno al quale potersi collegare in maniera stabile.
Al quale prendere, dal quale prendere.
È da quale prendere, ed è come potete ben capire una situazione a volte abbastanza consueta. Il problema nasce dal fatto che ci si incontra, a volte insomma ci si innamora quasi sempre di persone anche sbagliate o completamente diverse da noi, insomma, per cui è facile che si vada verso situazioni anche spiacevoli. In questo romanzo scritto dalla Grazia, Elvia Grazia, che è una giornalista che scrive su molti settimanali, la protagonista è Bianca, che si chiama Bianca appunto di professione, fa l'avvocato e allaccia con Walter questa storia nella quale mette tutto ciò che resta, insomma, a quel punto della sua vita, di un percorso umano che è fatto sì di luce ma ovviamente anche di ombre, ci sono tante vittorie e forse anche più maggiori sconfitte, e senza però dimenticare le occasioni che si sono perse durante la strada, e si dedica a chi a suo modo di vedere potrà completamente cambiarle la vita. È difficile fare questi incontri qua, questa è un'opinione personale, però diciamo nella trasposizione letteraria può anche essere possibile. Ripeto, è una storia vera, l'autrice ha messo in lettere la storia vera. Quest'uomo è dipinto nel romanzo come una persona che ama stare, diciamo, con se stesso, molto solitario, difficilmente addomesticabile. Mi viene in mente la canzone dei Pooh quando cantavano una frase del tipo "un uomo non si addomestica", mi sembra che fosse "in chi fermerà
sì,
la
ma neanche una donna". Cioè io dico, approfitto per chiederti, è giusto poi cercare di cambiare un uomo? Cioè a un certo punto ti puoi anche disilludere, smettere di amare una persona, non è una colpa avere un temperamento.
Però evidentemente in questa storia questa protagonista femminile inizia l'incontro che vuole trasformare come qualcosa, come un incontro solito, con la prospettiva di riuscire in qualche modo, non dico cambiare, ma a far avvicinare questo carattere completamente diverso.
A me questo atteggiamento, scusa, mi sembra molto prepotente anche da parte di una donna. A un certo punto non è che l'uomo, se è fatto così, è...
si cambia l'uomo proprio.
Appunto, sì, qualcuno... si cambia l'uomo.
Esatto, qualcuno potrebbe dire cambia la persona, sceglitene un'altra che sia un pochino più in linea con... Però il bello di questa storia, il bello di questo libro è che sullo sfondo ovviamente delle passioni e di una sorta di diario di avvenimenti quotidiani
molto comuni, diciamolo, che molte donne tentano questa carta di cambiare l'uomo,
esatto, sì,
senza cambiarlo veramente, ecco, senza sostituirlo, ecco.
Esatto, cercare di farlo avvicinare un po' come vogliono loro.
Al loro stereotipo. Ricordiamo, esatto. Le pagine sono 270, l'editore è Tea e il costo è 13 euro, sono 4 centesimi a pagina. A te la conclusione, Roberto.
Sì, direi che quindi è una storia di due esistenze, insomma, che quasi per caso si sono incrociate prendendosi, come si potrebbe dire, prendendosi un po' per la coda. Due vite che sono diverse, ma sono certo che in qualche modo ognuno dei due cercherà di cambiare l'altra persona in modo da avvicinarla a se stesso, quindi non è soltanto l'uomo che dovrà cambiare, sarà forse anche la donna. In ogni caso sono tutti e due ben indirizzati verso una positiva conclusione, che non diciamo ovviamente per non togliere la curiosità.
Senti Roberto, ma un'ultima battuta sui Beatles, no? Perché i Beatles comunque
le stelle le hanno contate tante.
Come mai si è creata proprio lì questa associazione,
questo cortocircuito?
Ma guarda, perché Rolando Giambelli, che è il presidente, è un beatlesiano sfegatato. Noi ci siamo sentiti qualche volta al telefono, magari se credete posso ricontattarlo e magari lo ospitiamo.
Assolutamente sì.
E quindi che fanno? All'inter... Si incontrano?
Sì, e dunque Rolando ha messo in piedi questa associazione che annovera un sacco di personaggi anche del mondo del giornalismo, della cultura, dello spettacolo in generale. E lui con il figlio ha formato un piccolo gruppo con il quale va in giro a fare ovviamente serate di Beatles. Organizzano concerti beatlesiani anche in modo particolare, ma non solo. Ad esempio organizzano una volta all'anno, mi pare intorno all'8-10 agosto, il grande raduno a Liverpool dei gruppi beatlesiani.
Fantastico.
Cose ovviamente in linea
tocca
con
andare,
insomma
tocca
girano,
andare.
Suonano e cantano, ma arrivano pure a Roma, sì.
Ma Flamina, non ti ricordi? Noi facciamo la pubblicità, un evento che si è concluso da poco, dei Beatles a Roma 50 anni fa, al Teatro Tordinona, vabbè. sempre distratta. A te Roberto la chiusura.
Bene, allora niente, io vi con un tocco di Beatlemania in chiave romana, voi che ci state sentendo in questo istante, vi ricordo il libro di Elvia Grazzi, Lasciami contare le stelle, edito da Tea. E sarebbe bello avere una chitarra, Alberto e Flaminia, in questo momento per chiudere il collegamento con un accordo, magari il famoso accordo di Hard Day's Night.
Ma certo, grazie Roberto,
grazie
e forza Beatles!
Grazie, forza Vito sempre. Grazie.
Ciao.
Ciao.
Stasera la ci viene davvero, ma se esiste appartanto la preziosa e gli fa bene il pizzantino da giacosa. Quante storie vieni via, lasciamo stare, con te vengo solamente per mangiare, ma se Dio passa una sera bella e un mi resta che chiama la tua sorella.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al nostro amico da Rovigo Cristiano Draghi per concludere come al solito la trasmissione di oggi. Oggi ci racconti, Cristiano, di un premio molto particolare, un premio letterario dedicato al Dalai Lama che si chiama Premio Letterario Firenze per le Culture della Pace 2015, naturalmente l'edizione di quest'anno. Di che cosa si tratta? Raccontaci qualcosa di più.
Senti, non è questione rodigina, ma fiorentina, quindi viene un po' dalle mie origini, no? Senti, è la decima edizione, quindi non è una cosa che è nata ieri. È organizzato da questo premio è organizzato da un'associazione che si chiama Un Tempio per la Pace, che ha messo insieme fra l'altro Comune di Firenze, la Città Metropolitana di Firenze e la Regione Toscana. Si partecipa, questo lo dico subito, con testi inediti in prosa, di racconti, diari, lettere, testimonianze, saggi, in cui si parli di pace. La scadenza della presentazione degli iscritti 15 giugno 2015, quindi 15 giugno prossimo, c'è anche per una parte per opere edite, e due premi speciali, Una vita per la pace e uno per un progetto di pace. Il riferimento è www.untempioperlapace.it. Che appunto sta a Firenze.
L'animatore è Marco Marchi, quindi
Marco Romoli,
esattamente, che
sì, Marco Marchi è il presidente della giuria della sezione letteraria, che ecco. Lui è docente di letteratura moderna e contemporanea a Firenze.
Poi abbiamo Maria Carla Bonafè, Bianca Maria Bruscagli, Elena Gori, Maurizio Novigno, Lucia Paoli, Paola Pelli, Mario Primicerio
lo conosciamo bene perché è stato anche sindaco di Firenze e uomo che si è molto dato da fare per
Marco Romoli e la moglie di Giorgio Van Straten, Vanna Van Straten, se non sbaglio, no?
Esatto, diciamo, volevo dire che Primicerio è stato veramente uno che ha tentato di riportare a Firenze la cultura della pira, cioè Firenze come il luogo della pace. Marco Romo è un personaggio eccezionale perché è un architetto e insegnante di scuola media superiore che al liceo artistico Leon Battista Alberti di Firenze, che a un certo punto con i suoi ragazzi ha fatto un progetto per un luogo della pace, cioè un luogo non di incontro delle religioni, ma in cui religioni, non religioni, religioni si potessero tutte incontrare, quindi buono pure per un ateo come me, parlare di pace, discutere di pace e promuovere la pace. Quindi
il presidente tutti... però è un religioso, mi pare, no? È Don Ciotti.
Il presidente del premio, non del Tempio per la Pace.
Sì, è un sacerdote.
Don Ciotti, beh, insomma, che è fondatore di Libera, che tutti conoscono.
Sì, ma celebra messa anche, attenzione.
Sì, sì, vabbè, è un don. Impegnato
non è un mafioso, insomma, come si dice in Sicilia.
Impegnato nella lotta contro le mafie, in nome della giustizia e del...
Esatto, no, perché il don si dà anche Mamma Santissima, no?
Inteso come prete, no?
Sì.
Anzi, e da quel punto di vista invece un non don...
La combatte.
E come? Insomma, quante cose di Libera vediamo. Ma vi dico, Marco Romo è uno che si è inventato questa cosa e attorno ha creato un gruppetto di persone che veramente pensa e fa solo cose buone per la pace. Io ho collaborato con loro facendogli da ufficio stampa in un convegno dal punto di vista volontario si intende, ma veramente sono riusciti anche a coinvolgere tanti personaggi, compresi
la premiazione quando ci sarà, perché la vorremmo seguire.
Guarda, la premiazione intanto vediamo, perché qualcuno potrebbe benissimo partecipare, saremo tutti felici perché uno può raccontare anche la sua storia per la pace, non è detto che debba essere una storia che ha a che fare con qualcos'altro, e la premiazione sarà nel dicembre del 2015, non ho una data esatta perché
beh, ancora presto, immagino,
nel Salone dei 500 a Firenze,
magnifico, quindi in comune.
Sì, ma vale la pena fare un passaggio anche per guardarsi il Salone dei 500,
che di solito magari non fanno entrare, perché insomma sono quei saloni che non si può.
Vede, per esempio nel percorso del principe che va da Palazzo Vecchio fino a Boboli, si passa da quelle parti, il Salone 500 viene proprio utilizzata, una sala che viene spesso utilizzata, e poi tutto finirà fra l'altro in una pubblicazione a cura della regione che avrà un titolo che si chiama Racconti per la Pace. Insomma, bella storia e soprattutto bella storia da seguire, perché a me piace questa impronta non religiosa che comprende tutti, insomma, nel tentativo di dire, ma il Santo Cielo, possiamo metterci tutti insieme anche, ma che ne so, a meditare per la pace, magari mandando anche il flusso positivo dove ce ne sarebbe.
Ripetiamo i connotati: www.untempioperlapace.it. Diamo anche i telefoni 055 24 76 004 oppure il cellulare che è a disposizione da sito, quindi nulla di proibito da dire, 339 41 733 19. Mi raccomando, partecipate numerosi, perché a dicembre vogliamo venire a vedere che qualcuno magari ha vinto, di quelli che
vogliamo
abbiamo.
Che vinca uno degli ascoltatori
di carta vetrata.
Scusa, bisogna essere così
partigiani. Noi siamo partigiani, sempre dalla parte dei partigiani.
Da partigiani della pace ci fa proprio.
Assolutamente. Grazie ancora a Cristiano Draghi.
Grazie a voi.
Alla prossima puntata. E salutiamo tutte le radio contubernali che, come al solito, rappresentano il nostro zoccolo duro di ascoltatori. Grazie.
Guardo gli asini che volano. nel cielo. Ma le papere sulle nuvole si divengono a barbecini nel ruggel, bianco come chiostro. Vanno i treni sopra il mare tutto blu, e le gondole bianche sbaciano nel crepuscolo sulle canne di bambù. Sento che è guarito cuore dall'estasi d'amore.